Radio Parma 102-104.
Ed eccoci qua, puntualissimi anche questa mattina di venerdì 8 novembre 2019, ad un passo ormai dalla fine di questo anno e ad un passo anche dalle festività natalizie, ad un passo da tante cose, una nuova stagione, un nuovo segno zodiacale, eccetera, eccetera, e ad un passo anche dalla presentazione di un libro, perché questa sera alle 18 alla libreria Feltrinelli di Parma verrà presentato questo libro con la persona che lo ha scritto. È un piacere averla nei nostri studi, Marta Pullini, buongiorno.
Buongiorno Andrea, grazie mille dell'invito e più che onorata di essere qui con te.
Allora Marta, grazie a te, e ci diamo del tu, nel senso che per radio di solito questo è il linguaggio, no? Poche cose poi cambiano, l'importante è il rispetto, no? Di persone che si danno del lei, ma in realtà e tu ne sai
anche
qualcosa.
Anche perché ce lo diamo anche fuori onda, quindi.
Perfetto, e tu del rispetto ne sai qualcosa, perché è una delle prime cose che di solito viene a mancare tra due persone che non vogliono, non desiderano, comunque non girano più come coppia. Si basa su questo il tuo nuovo libro. Sì. Il nuovo libro, vuoi ricordare il titolo?
Mi sto separando, sono le domande che più frequentemente i genitori che si stanno separando o si sono separati e non riescono a mantenere gli accordi che erano stati presi fanno al mediatore familiare o all'avvocato. E poi ci sono le domande che invece più spesso i bambini o i figli fanno ai genitori.
Ecco, prima di entrare all'interno di quello che è il contenuto, sì, come sviscerare un po' le pagine di questo libro, voglio dare anche due connotati su di te, insomma voglio dire che sei una pedagoga, dico bene?
Pedagogista,
clinica.
Clinica.
Che differenza fa intanto?
Allora, la pedagogia è quella disciplina che si occupa dell'età, cioè dalla nascita, delle persone dalla nascita fino all'adolescenza. Invece ho seguito un master in pedagogia clinica che amplia il settore di intervento, diciamo, della pedagogia a tutta la vita, quindi mi rivolgo ad adulti, aiutandoli a gestire i cambiamenti, perché fino a qualche anno fa, diciamo fino a qualche decennio fa, la propria età evolutiva era più caratterizzata dai cambiamenti. I tempi sono cambiati e ora anche a 40, 50 e più siamo certe volte sconvolti, messi alla prova dai cambiamenti che nella nostra vita incontriamo, davanti ai quali la nostra vita ci mette alla prova. E quindi la pedagogia clinica va proprio a aiutare le persone nel gestire questi cambiamenti al meglio, quindi con delle strategie concrete.
Ecco, ti faccio subito una domanda, sì, rispetto ai cambiamenti, che molto spesso si passa come così parola senza dare grosso peso. In realtà il cambiamento fa tantissima paura, la maggior parte delle persone, o sbaglio?
Certo.
Tu che le vedi, io quello che ho riscontrato è che quando parli di cambiamento, pure ma anche piccole cose, no? Le abitudini, la quotidianità, eccetera eccetera, e in una coppia in modo particolare il cambiamento, c'è qualcuno dei due, se non entrambi, che cominciano a preoccuparsi, no? Perché forse va bene tutto così, lasciare tutto così purché che continui così, oppure il cambiamento è da assumersi come valore positivo?
Allora, il cambiamento fa parte della vita. Noi tutti, adulti in particolare, facciamo resistenza al cambiamento perché appunto pensiamo a quello che avevamo, a quello che conoscevamo, e ci fa paura quello che non conosciamo, quindi tendiamo a resistere. Secondo me ancor più nella fase della famiglia, in cui si cerca di, come dicevi tu, di mantenere le cose come stanno, di mantenere la propria comfort zone, se vogliamo, che a me piace più definire comfort zone, perché certe volte ha poco di comfort. Secondo me tutto questo è legato molto sia all'interno della famiglia che a livello individuale alle aspettative che ognuno ha di se stesso, per se stesso e per gli altri, perché siamo portati a immaginarci in un certo modo e facciamo fatica a cambiare punto di vista. È un po' come quello che succede quando organizziamo un viaggio, partiamo, il navigatore si imposta sulla destinazione e quando troviamo una difficoltà o una deviazione ricalcola
il percorso.
Noi non ricalcoliamo, facciamo fatica a ricalcolare, quindi rimaniamo con come sarebbe dovuto essere, come doveva andare, e qui facciamo molta resistenza al cambiamento e facciamo fatica ad andare oltre. Questo all'interno della famiglia e fuori. Le persone che si stanno separando sono in qualche modo costrette a fare i conti con il ricalcolo, che è un ricalcolo sia a livello dell'importanza che diamo al giudizio degli altri, sia con un ricalcolo proprio delle proprie aspettative di vita, quindi personali, quindi di come avrei voluto che la mia vita andasse.
È anche un ricalcolo materiale, diciamolo, no?
Sì, da tutti i punti di vista.
Perché poi cominciano a diventare in due in casa, riusciamo perché abbiamo due stipendi, poi se invece ci separiamo cambiano i costi, insomma. Immagino che ci siano anche altre difficoltà proprio meramente operative
concrete. Infatti la mediazione va proprio ad accompagnare le persone sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista concreto nella definizione degli accordi che tengano conto del benessere di tutti i membri della famiglia, in particolare dei bambini, dei figli, però che vadano appunto a toccare sia l'ambito più concreto, materiale, anche economico, che quello logistico, che quello emotivo, perché senza di quello va a finire che poi si litiga per poco, diciamo.
Ecco, il tuo compito, e questa è una curiosità assolutamente personale che non riguarda il libro, il tuo compito di mediatore in questo caso è da mediatore familiare, è da intendersi come... qualcuno che cerca di riappacificare la coppia, oppure è un dato di fatto quello che è successo e tu ti devi solo occupare di quello che è il dopo la loro decisione?
Diciamo che mi occupo del durante poi del dopo, nel senso che come mediatore io intervengo quando la coppia decide di separarsi. Quindi non è una consulenza matrimoniale per riappacificarsi. La mediazione interviene proprio da quel punto in poi. E quindi aiuto le persone o a separarsi o a gestire la separazione in modo il più civile possibile, perché certe volte si cerca anche di essere concreti, però di appunto di permettere alle persone di elaborare quello che stanno vivendo in modo tale da non farlo riflettere sulle persone che ci sono intorno, che spesso sono minori, sono bimbi. In realtà infatti il mio compito è quello di accompagnare i genitori, però mi piace pensare perlomeno che aiuto i loro figli, i loro bambini ad avere dei genitori che pensano ancora di essere felici, che pensano ancora di avere tanti progetti da fare.
Allora, i bambini, veniamo invece al libro, alle domande, alle domande che ti fanno i genitori, i bambini, eccetera, eccetera, i bambini che si trovano
però,
poi...
Scusami, ti interrompo, i bambini io non li vedo.
Tu non li vedi, però hai raccolto domande in questo libro, sbaglio?
Sì, perché me le raccontavano i genitori o perché durante il percorso sono emerse.
Certo.
O a livello comunque di studio, di competenze, me ne sono interessata.
Tu non hai a che fare con i bimbi,
no,
ma hai a che fare in questo caso, in questo libro, con le domande dei bimbi. Quindi ti sarai fatta anche tu, no? Dei quesiti, delle domande, eccetera, eccetera. Ecco, i bambini in questo caso notano tutto e fanno finta di nulla, notano tutto e sentono dentro il disagio, che cosa succede? Perché ti parlo, quando vedi magari un film, no, di due genitori che litigano, è un film, ripeto, però può riscoprire quelli che possono essere momenti della realtà, vedi i bimbi che quando i due genitori litigano stanno zitti, no? Magari fino a quel momento avevano saltato sul letto, eccetera, eccetera, stanno zitti. Come recepiscono questa emotività? Che effetto ha su di loro?
I bambini hanno le antenne altissime, anche non sono extraterrestri, ma hanno le antenne molto alte, quindi sono in grado, ovviamente a seconda dell'età che hanno, quindi differentemente a seconda dell'arco della vita, di percepire comunque delle difficoltà piuttosto che l'astio, piuttosto che il rancore e quello che sta succedendo. È importante secondo me porsi con una grande trasparenza e con una grande sincerità, che non vuol dire tutto, però neanche omettere, neanche nascondere, perché i bambini e i figli le domande se le fanno, tanto se noi non rispondiamo a queste domande, loro proveranno comunque a darsi delle risposte che magari non sono così, cioè nel senso, non possono essere gestite anche dai genitori, quindi accolte e rielaborate, metabolizzate. Quindi secondo me il parlare il più possibile, ovviamente non scambiandoli per degli amici perché non lo sono, è importante. Ad ogni età con parole diverse, però è importante secondo me la trasparenza e la sincerità, perché siamo un modello per loro e loro imparano da noi più che dai nostri, cioè più che dalle nostre parole, dai nostri gesti, dal nostro comportamento.
Quindi diciamo che sono degli animaletti più che dei...
E anche noi siamo degli animaletti.
Anche noi. lo dimentichiamo ogni tanto, è vero o no? Dimentichiamo di sviluppare poi quei sensi molto più animali che abbiamo e che possediamo, e quindi affievoliamo anche i nostri poteri, tra virgolette, certo. No? Quindi... Allora, Marta, veniamo al libro. Ricordiamo, sì, questa sera alle 18 la presentazione alla libreria Feltrinelli. E che cosa... Da dove si comincia questo libro? Allora, dalle domande dei genitori, dalle domande dei figli, a destinatari le mamme e il papà, leggo nella, sì, prefazione, ci sono dubbi, perplessità, insomma, facciamo, non facciamo, qual è il punto?
Sì, appunto, ho raccolto le domande che più frequentemente mi sono state fatte come mediatore, che riguardano la sfera anche emotiva piuttosto che concreta, quindi come lo dico a mio figlio, piuttosto che come mi comporto con la scuola, con i nonni, nelle varie situazioni che si vanno a incontrare in questo percorso. Per quanto riguarda invece i bambini, ho raccolto proprio le domande che più frequentemente i bambini fanno o vorrebbero fare, e magari rimangono certe volte dentro, che sono del tipo: è colpa mia? Oppure: perché non fate la pace? Perché dite a me, a mio fratello, al compagno di scuola di fare la pace e voi non la fate. Oppure: perché non possiamo fare le cose che facevamo prima insieme? Perché non... Tante le domande che ovviamente caratterizzano questa fase anche dal punto di vista dei bimbi. Il fatto, io non ho le risposte, lo dico già così, non comprate il libro pensando che ci siano le risposte, perché non posso avere le risposte giuste per tutte, ma credo che farsele, quindi lo stimolo a farsele, che magari trovate nel libro con alcuni consigli, possa portare ognuno a trovare le proprie dentro di sé.
E quindi hai accennato a quelli che è il senso di colpa, che il bimbo l'hai accennato come, sì, primo motivo, ma perché effettivamente è così, nel senso che al primo posto c'è il bimbo che si sente causa di questo disagio dei genitori?
Spesso sì, ma per una ragione molto, molto semplice, che il bambino, poi dipende dall'età che ha, però è ego riferito, quindi pensa che tutto sia nei suoi poteri, e pensa anche di potere, con l'intento, cambiare la giornata piuttosto che la temperatura, e pensa che comunque il mondo giri attorno a lui, e quindi in questo pensa anche di poter influire positivamente o negativamente nel dinamiche familiare, quindi quello che succede tra mamma e papà, e quindi certe volte si può colpevolizzare per non essere stato magari abbastanza obbediente, non aver fatto tutto quello che mamma mi aveva detto, quindi mamma e papà hanno litigato perché io non sono stato bravo.
Allora, diciamo che questo, più che un libro, diventa un manuale come addentrarsi in questi, mm-hmm, in questi importanti passi della vita, certo, di coppia o anche da soli, no? In questo caso?
Sì, io credo che siamo molto, subiamo molto i condizionamenti che la nostra società ci impone, ci propone, perché cerchiamo di essere il più perfetti possibili, nel senso che abbiamo delle aspettative, come dicevamo prima, abbastanza importanti per quanto riguarda noi stessi, e cerchiamo di adeguarci alle aspettative che gli altri hanno su di noi, quindi lavorare su queste aspettative, lavorare su se stessi per evitare di rincorrere sempre un'idea di perfezione che poi finisce con diventare nostra, quindi non farlo più per andare bene agli altri, per essere accettati dagli altri, ma per un'idea di perfezione che diventa dentro di noi, quindi non ci sentiamo mai adeguati. La società ci chiede di essere bravi genitori, bravi figli, bravi compagni, noi donne in particolar modo di essere brave casalinghe, brave amanti, brave mogli, brave nel lavoro, e finiamo con non sentirci adeguati mai. E quindi uscire da questo loop può aiutare a riprendersi la propria vita e a gestirla al meglio.
Ecco, quali sono le mancanze da ambo i sessi, secondo te, le cose che sono più, come dire, importanti per un uomo da sua moglie o dalla sua compagna e viceversa?
Guarda, come ho fatto, ho chiarito prima, secondo me non ci sono risposte uguali per
non
tutti.
Ci sono.
Credo che sia importante chiederselo ogni tanto proprio per ricentrarsi e condividerlo magari con l'altra persona, perché certe volte, non ricalcolando, facendo riferimento a quello che dicevamo prima, rimaniamo con le stesse modalità, ma non essendo più soddisfatti da quello che magari fino a una settimana prima, 2 anni prima ci soddisfaceva. E quindi secondo me è necessario ricalcolare spesso sia a livello individuale che a livello di coppia, in modo tale da riuscire a crescere insieme, individualmente e come coppia.
Ecco, ma si perdono le coppie in questo cammino? Secondo te riescono? Qual è il segreto per fare la strada insieme e non cadere in tranelli, ostacoli, che poi è la vita, non tanto il rapporto, certo, ma è la vita che ci propone?
È un po' quello che dicevo adesso, il fatto di ricalcolare e di condividere sicuramente.
Insieme, però, perché se si sbagliano i tempi è un problema anche,
esatto,
quello.
Prima individualmente, poi insieme, perché comunque anche l'aspetto individuale certe volte viene messo da parte per un noi che, dove non sempre ci riconosciamo. Invece ricalcolare anche a livello, da questo punto di vista, ci aiuta a avere una vita che ci soddisfa pienamente. Adesso ho sbagliato anche il verbo. Bene. Pienamente, quindi ci diamo la possibilità di stare bene.
Marta, sono andata, sì, a curiosare un po' nel tuo sito, oltre, okay, sulla tua pagina Facebook, eccetera, eccetera, voglio sapere tutto di te, e allora, wow, ho trovato tante cose, perché sul sito, che, mm-hmm, è il tuo nome e cognome, pulinimarta.it, tra l'altro, ci sono diverse cose, no? Che vanno dalla mediazione familiare, agli eventi, ai percorsi individuali, a quello che dicono di te, al blog, insomma, particolarmente interessante. C'è poi una frase che mi ha colpito, della quale voglio chiederti notizie specifiche, perché c'è il 18 novembre un appuntamento, giusto?
Mm.
Che è? L'amore è per...
Ah, ok. Ho avuto un attimo di... Nell'agenda, un attimo.
Bene,
sì. Il 18 novembre presento un corso che si intitola L'amore per i coraggiosi. Perché penso che l'amore sia, per amare ci voglia coraggio, e è un percorso per persone accoppiate, scoppiate, e come mi piace definire, per persone che cercano l'altra metà della mela ma senza il verme, per cui che non vogliono avere sorprese.
Posso dirti una cosa?
Dimmi.
Io quando, sai, vieni iniziato, no, dalle frasi, gli aforismi, quando vai, sì, alle scuole medie, superiori, si fanno tutti quei luoghi molto banali, comuni, insomma, quelle che poi sono cose da ragazzini, no?
Sì.
In tanti parlavano senza, no, perché siamo due, un vaso che si cioè praticamente i due cocci,
metà della mela.
Due metà. Ecco, io sono invece completamente lontano da questo concetto e non sono mai riuscito a farmelo comprendere proprio da dentro, no? Io non penso che siano invece due metà della mela, ma
neanche
penso che
io
siano due mele diverse.
O addirittura una mela e una pera.
O addirittura una mela e una pera.
Il concetto di mela divisa in due è un concetto non di diversità e di individualità piena, nel senso che presuppone che tu sia completo sia solo con l'altra parte.
E infatti.
E invece secondo me bisogna sentirsi completi in maniera individuale, in modo tale da poter stare bene con l'altra persona, quindi non averne bisogno per completarsi, ma fare un percorso con lei proprio per splendere di più. Spesso mi piace paragonare le persone a dei soli, nel senso di proprio soli con i raggi, per cui quando stiamo bene, siamo in salute, siamo bene anche psicologicamente, siamo accesi, i nostri raggi decidiamo noi quali sono, possono essere la famiglia, la coppia, lo sport, le passioni che abbiamo. Se siamo spenti andiamo a ricercare un'accensione nell'altro, quindi deleghiamo in parte la nostra felicità all'altra persona. Se siamo accesi invece cerchiamo altri soli, e quindi possiamo splendere ancora di più e non dipendere da qualcun altro.
Ecco, e se e ti rivolto alla medaglia e ti parlo della luna nera invece, della parte oscura di noi, come la gestiamo?
Bisogna farci i conti e non fare finta che non ci sia, nel senso che ognuno...
Tutti l'abbiamo, tutti. Ricordiamo che tutti l'abbiamo. Certo. Poi alcuni sorprende, altri non la vogliono, come dire, non vogliono ammettere che ci sia, ma...
Però quando fai finta che non ci sia o la nascondi sotto il tappeto, in realtà lavora ugualmente, quindi forse è quasi meglio alzare quel tappeto, spolverare un pochino in modo tale da farci conti, se non amarla, però provare ad accettarla, a cercare di conviverci, altrimenti rischia di influire comunque sul nostro stato d'animo e sulla nostra percezione di noi stessi senza che ce ne rendiamo conto, e quindi stiamo male e non capiamo perché.
Allora Marta, sì. L'amore per i coraggiosi, già la frase, come dire, è abbastanza molto impegnativa, ma del resto questo è. Vorrei che tutti provassero ad amare veramente come la parola amore vorrebbe, e diciamo anche che non tutte le coppie, anche quelle che sono insieme magari da 40 anni, probabilmente nessuno in pochi di coloro che si lamentano hanno mai provato questa cosa che ti lascia veramente folgorato, quindi certo. Non è che capiti a tutti di essere innamorato, te ne accorgi solo quando lo sai e dici che cosa provavo e che cosa ho provato per i 20 anni, 40, precedenti. 50, 60 anni precedenti. Quindi c'è questa presentazione gratuita il 18 novembre, dico bene?
Sì.
Perfetto, questo era un po' andato fuori dal seminato rispetto a quello che è il tema del tuo libro.
Però si parla sempre di relazioni, quindi, e si parla di felicità, perché nel sito e su internet mi sono data il titolo di trainer in autostima e felicità, che è un titolo abbastanza impegnativo in realtà, però l'ho fatto proprio perché facevo fatica nei social a far capire di cosa mi occupavo, perché pedagogista fa pensare ovviamente ai bambini, invece volevo far capire che mi rivolgevo agli adulti e che trattavo questi temi. Il trainer è riferito al fatto che c'è un allenamento in qualche modo da fare, un allenamento ovviamente non fisico ma mentale per ritrovare se stessi e stare al meglio. Il mio compito è un po' di riempire il bicchiere mezzo pieno e aiutare le persone a capire cosa le rende felici davvero.
Di riempire o di farlo vedere mezzo pieno?
Di versarlo insieme.
Va bene, aggiudicato.
Okay.
Allora Marta, è stato un piacere averti qua con noi, il sito l'abbiamo ricordato, anche questo appuntamento fuori programma del 18, chi volesse intervenire, questa sera c'è la presentazione invece del libro del quale vi abbiamo parlato, Mi sto separando, le domande di genitori e figli, quello che hanno raccontato in realtà i genitori e che hanno raccolto e che Marta ha raccolto come figli. Grazie per la tua attività che stai facendo, augurandoci che arrivino consensi, successi e tutto questo serva a creare anche a piccoli passi una società migliore e persone migliori con cui vivere. Grazie Marta.
Grazie mille Andrea.